Proseguo questa conversazione dedicata al testo del profeta Geremia e siamo al capitolo 19. E questo capitolo inizia con un'azione da parte del profeta che si ricollega un pochino con un'azione compiuta, l'azione del profeta che è raccontata nel capitolo precedente, cioè dire si tratta di una missione profetica che Geremia compie con un'azione dimostrativa. Così come nel capitolo precedente avevamo visto che Geremia si recava nella bottega del vasaio e diciamo pronunciava poi una profezia prendendo spunto appunto dall'azione dell'osaio nel momento in cui svolge il suo lavoro e un vaso non riesce così come l'artefice si era prefissato e il profeta appunto paragonava questo evento, cioè la mancata riuscita dell'oggetto del lavoro del vasaio al rapporto tra Signore Dio e il profeta e il popolo di Israele, che non si era comportato secondo le aspettative, quello che era il progetto di Dio nei confronti del popolo di Israele. E qui appunto viene narrato all'inizio di questo capitolo 19 appunto una nuova profezia accompagnata da un gesto simbolico che è quello che il profeta deve compiere con una bakbuk, cioè con una bottiglia di terracotta. E infatti il Signore dice appunto al profeta: va e comprati una bottiglia di terracotta da un vasaio e prendi con te alcuni anziani del popolo e degli anziani dei sacerdoti e recati nella valle di Beninon, che è vicino all'ingresso della porta di Harsit. Ed ivi proclamerai le parole che ti dirò. Quindi c'è questo gesto che il profeta compie acquistando un bakbuk, una bottiglia di terracotta, e quindi poi come vedremo la profezia si svolge appunto da un lato sul termine, proprio l'assonanza col termine bakbuk, la bottiglia, e poi si svolge anche sul gesto simbolico nel momento in cui il profeta distrugge questa bottiglia. Però ha un particolare significato anche il luogo verso il quale il profeta è indirizzato dal Signore, la valle di Beninon, di cui è detto che era un luogo in cui purtroppo i re di Giuda e non soltanto i sovrani compivano dei cruenti atti di idolatria, e particolarmente cruenti in quanto si dice che edificavano verso 5 edificavano in quel luogo, cioè nella valle di Beninon, degli altari per bruciare nel fuoco i bambini, i figli. E di questo gesto cruento, terribile, appunto di dedicare e di elevare degli altari e compiere atti sacrificali dedicati all'idolatria, mettendo a morte in questa maniera terribile dei bambini. Di questo viene detto appunto che il Signore dice a forza di questi gesti cruenti, particolarmente cruenti, abominevoli, dice cosa che io lo ziviti, ve lo dibarti, ve lo all'età all'ibì. Lo ziviti, io non ho mai comandato una cosa simile, non avevo mai parlato e non mi è mai venuta in mente una cosa simile. Cioè il Signore attraverso il profeta condanna nella forma più radicale questi gesti abominevoli che venivano compiuti, e ribadisce che in nessun modo mai avrebbero potuto pensare che fosse una cosa prescritta o in qualche modo contemplata o richiesta dal Signore. Questa dichiarazione, appunto, non ho mai ordinato, non ho mai parlato, mai mi è venuta in mente una cosa del simile, che appunto parola del Signore, viene spiegata poi nel Talmud, nel Trattato di Taanit. C'è un passaggio, appunto, che riferisce questa dichiarazione da parte del Signore rispetto degli eventi, dei racconti che sono nella Torah e in altri testi della Bibbia, in base ai quali in qualche modo sono avvenuti dei fatti, degli episodi che avrebbero potuto essere utilizzati da parte del popolo, di coloro, dei responsabili di questi gesti abominevoli di sacrificare dei bambini al Baal, come se ci fosse una qualche condiscendenza o addirittura richiesta da parte del Signore rispetto a questi gesti, appunto, assolutamente da condannare. E allora il passo del Talmud dice a cosa si riferisce. Quando dice Signore non ho mai comandato, si riferisce a un episodio che è raccontato nel libro dei re, in cui il re di Moab, Mesha, aveva appunto sacrificato proprio figlio, e secondo un commento dei maestri, questo re di Moab potrebbe aver pensato di compiere questo gesto di dare in sacrificio, uccidere in sacrificio il proprio figlio, come se questo potesse essere un gesto gradito all'Eterno. E dice: io mai avevo ordinato una cosa simile al re di Moab, né mai ho parlato qualcosa di sacrifici di bambini, di sacrifici umani. Cosa si riferisce? Si può riferire all'episodio che è raccontato nel libro dei Sciovettini, nel libro dei giudici, a proposito del giudice Iftah, in italiano, che dovendo affrontare in battaglia i nemici di Israele, aveva pronunciato un voto. Sconsiderato, un'espressione di voto sconsiderata del tutto, assolutamente, dicendo la prima cosa che uscirà dalla porta della mia abitazione quando io tornerò dopo la battaglia vincitore, io de dedicherò, dedicherò al, in offerta al Signore. Ed avviene che effettivamente poi state conduce in battaglia e riesce a vincere, a sconfiggere i nemici, e tornando a casa la prima la prima persona che esce dalla soglia di casa è addirittura la sua figlia, che si fa incontro per allegrarsi col padre della vittoria. E dallo svolgimento poi del testo biblico, appunto del libro di Sciovettini, sembra che addirittura Iftach effettivamente abbia realizzato questo voto di sacrificare la figlia, anche se i commenti dei nostri maestri danno anche altre possibili interpretazioni dell'adempimento del voto, ma in ogni caso. Già l'espressione stessa del voto, la prima cosa che uscirà dalla soglia della mia abitazione, la dedicherò al Signore, era appunto una formulazione del tutto inopportuna, e anche il solo pensiero da parte di Iftach che l'abbia realizzato, che non l'abbia realizzato, ma anche il solo pensiero da parte di Iftach di realizzare effettivamente questo voto, sacrificandola al Signore la propria figlia, appunto, lo dibarti, qualcosa che dice il Signore nell'interpretazione del passo del Talmud, mai una cosa simile io ho pronunciato. E infine l'ultima, forse il richiamo che c'è più familiare, dice: mai ho pensato una cosa simile. E sempre questo passo del Talmud, trattato Talmud, dice, si riferisce all'episodio della Akedah, cioè che qua Akedah Tzrak, quello che chiamiamo il sacrificio di Isacco, cioè che quando il Signore chiama, si rivolge ad Abramo, in realtà gli dice appunto l'espressione che poteva essere interpretata, effettivamente Abramo l'ha interpretata, Le usciamo là e portalo in sacrificio di olocausto nel luogo che io ti indicherò. In realtà dice il Signore, qui in realtà Alibi mai mi è venuto in mente, cioè era una prova, era appunto la prova, non essere alla prova il patriarca, ma ovviamente che nel pensiero del Signore mai c'è stata, come dire, l'ipotesi che questo sacrificio dovesse o potesse effettivamente essere compiuto. E quindi si ripropone appunto in tutto il suo aspetto assolutamente cruento e abominevole questo richiamo a sacrifici umani che venivano compiuti nella in una località prossima attorno a Jerusalem, dedicandoli all'idolatria e forse anche pensando di compiere un gesto in qualche modo gradito dal Signore o addirittura prescritto. La conseguenza appunto sono le sciagure, le punizioni che il profeta preannuncia a Gerusalemme, alla Giudea, e quindi si richiama poi con il gesto simbolico del profeta che prende la bottiglia di terracotta, Bakbuk, viene poi ripreso nel proseguo del testo, verso 7 del capitolo 19, dice: Uvakoti et atzata Yehuda Yerushalayim b'makom hazeh. Quindi c'è questo verbo Vakoti che vorrebbe dire: io svuoterò, cioè renderò la sostanza priva di effetto, di sostanza, ogni progetto, il disegno di Giuda e di Gerusalemme, io lo svuoterò, dice il profeta, nel senso che renderò vano ogni progetto ancora che possa sussistere per Gerusalemme e per il territorio di Giuda. Quindi in questo caso, diciamo, questo verbo si ricollega con il gesto simbolico del profeta attraverso una radice, Bakak, che riprende appunto il termine Bakbuk, la bottiglia. E inoltre si sviluppa poi anche un'analogia tra l'azione del profeta che spezza la bottiglia, al verso 10, Veshavarti a Bakbuk, dice il Signore, dice il profeta: spezzerai quindi la bottiglia in presenza degli uomini che saranno venuti con te, le persone che avranno accompagnato il profeta nello svolgimento di questa missione profetica. Tu spezzerai la bottiglia e dirai al popolo: in questo modo io spezzerò questo popolo e questa città. Quindi c'è appunto un duplice riferimento legato all'etimologia del termine Bakbuk, Bakoti, e legato all'azione del profeta che spezza la bottiglia. Così infrangerà, distruggerà la città di Gerusalemme. Il capitolo 20 si apre con un'esperienza drammatica per il profeta, che viene affrontato da un alto funzionario di corte, questo Pashhur, che era un funzionario, a quanto pare forse era anche uno dei falsi profeti che illudevano
Il re, la corte, la popolazione, preannunciando che tutti i problemi si sarebbero, le minacce sarebbero state sventate e che la popolazione di Gerusalemme potevano stare tranquilli, e quindi diciamo era ovviamente quella, come già altre volte richiamato dal profeta, il ruolo svolto dai falsi profeti, aveva una responsabilità gravissima nell'impedire al sovrano, alla popolazione, di rendersi consapevoli delle gravi colpe, delle gravi responsabilità che portavano e che stavano appunto determinando la punizione, la sciagura e la distruzione che stava ormai per compiersi. E qui troviamo appunto questo personaggio, Pashhur, figlio di Immer, che era anche un sacerdote, e quindi diciamo ancora più grave era il suo comportamento, perché in quanto sacerdote, semmai tanto più avrebbe dovuto, diciamo, concorrere invece a trasmettere dei messaggi che rendessero appunto chiara la responsabilità, le colpe del popolo. Invece illudeva, come dicevo, il popolo che tutto poteva risolversi. E questo Pashhur allora compie appunto un'azione particolarmente dura, violenta nei confronti di Geremia, lo imprigiona, lo sottopone a quanto pare a torture, no? Come leggiamo, il Pashhur percosse il profeta e lo mise ai ceppi nella prigione della porta superiore di Beniamino. Come era un gesto intimidatorio col quale questo Pashhur si proponeva di impedire al profeta di continuare a rivolgere i suoi messaggi, che secondo lui erano evidentemente messaggi, come dire, destabilizzanti. Poi il giorno dopo, forse c'era stata una sollecitazione, forse da parte del sovrano, qualcuno aveva cercato di intercedere in favore di Geremia, non è chiaro. Comunque Pashhur poi libera il profeta, ma Geremia ribadisce, anzi preannuncia grave che questo Pashhur sconterà duramente il suo comportamento violento nei confronti di Geremia, e sconterà anche le sue responsabilità di aver appunto illuso, di essere stato un falso profeta. E dopodiché il capitolo prosegue e troviamo nuovamente il profeta che si lamenta per questa durissima missione, di questo compito che il Signore Dio gli ha affidato, e si lamenta. Cioè, da un lato manifesta, diciamo, tutta la sofferenza di questo ruolo che il Signore gli ha affidato, dice verso 7, dice, sente quasi sta di essere stato oggetto lui stesso, diciamo, da parte del Signore di una pressione a cui non aveva potuto sottrarsi, dice, come mi avessi indotto qualche, dice il profeta, a compiere, mi hai sedotto, mi hai quasi costretto a compiere qualche cosa che io forse non avrei voluto compiere, e quindi sono diventato oggetto di scherno, tutti si fanno beffe di me, perché le parole e i messaggi del profeta venivano appunto accolti con dileggio, con scherno, e nessuno prestava ascolto e non accoglievano con alcuna attenzione il suo messaggio. Però il profeta al tempo stesso ribadisce che pur sentendo tutto questo peso, questo carico, questa sofferenza, d'altra parte sentiva di non potere in alcun modo distaccarsi da questo compito che il Signore gli affida. Dice anche quando dico non lo voglio più ricordare, cioè anche quando io penso non voglio più essere il profeta del Signore, non voglio più portare, non voglio più trasmettere dei messaggi che mi pongono la berlina, la derisione, la sofferenza, la violenza che devo subire da coloro a cui rivolgo le mie parole. Quindi dice, anche quando dico non voglio più, non parlerò più nel nome del Signore, dice Veaya Belibi, al verso 9 dice Veaya Belibi Kesh Boeret Azzur Beatzmotai, dice la parola del Signore è come un fuoco ardente che è chiuso nelle mie ossa, vorrei contenerlo ma non posso. Cioè veramente il profeta ci trasmette in questa forma drammatica la sua esperienza di vita, quindi tutta la pena, quanto gli costasse essere il profeta del Signore, quanto e più volte, infatti non è la prima volta che ritroviamo questo sforzo, quanto egli desiderasse da un lato rinunciare e quanto tuttavia avvertisse, appunto qua lo esprime in questa forma che è una forza espressiva notevole, dice come un fuoco che è chiuso nelle mie ossa, è qualcosa che è dentro di me, e per quanto io desideri forse tacere, rinunciare, no, non posso. La parola del Signore sgorga, è ormai dentro di me ed è incontenibile. Però appunto la sofferenza è durissima per il profeta, e nella conclusione del capitolo 20 troviamo forse nell'espressione più dura, più terribile, il lamento del profeta che rammarica addirittura della propria vita, cioè dice, avrebbe preferito morire, addirittura non venire neanche alla luce. Maledetto il giorno in cui nacqui, il giorno in cui mia madre mi partorì, non sia benedetto. Addirittura dice maledetto l'uomo che recò l'annunzio a mio padre dicendo ti è nato un figlio. Avrebbe preferito non essere neanche nato, dice, tale la sofferenza. Poi i commenti cercano di attenuare questo sfogo terribile del profeta, perché dicono questo il maledetto giorno in cui io non nacqui, perché comunque era un giorno che era un giorno infausto, ma non soltanto per il profeta, perché dicono in quel giorno il re di Eudà, il re Menashe, aveva compiuto dei massacri dei profeti del Signore, perché tanti altri profeti che richiamavano il re Menashe alle sue colpe, e il re li perseguitava, e si dice, secondo una delle tradizioni riportate dai maestri, che il giorno della nascita del profeta Geremia il re Menashe aveva compiuto un massacro dei profeti del Signore, e ancora ha detto perché maledetti i giorni in cui io nacqui, perché sarebbe nato il profeta, secondo una tradizione, il profeta Geremia sarebbe nato nel giorno di Tisha B'Av, del 9 di Av, il giorno che era già predestinato dal Signore per la distruzione di Gerusalemme, e quindi che effettivamente il giorno in cui il profeta nacque era già un giorno pieno di tragedie, di eventi e di richiami ad eventi infausti. Ma comunque il senso, diciamo, più immediato di questo è che veramente nel colmo della sofferenza il profeta dice Molto meglio sarebbe che io non fossi mai nato, ma dal momento che sono nato non posso fare a meno di svolgere il compito che il Signore Dio mi ha affidato. E nel il capitolo successivo, ancora diciamo il compersi della tragedia, della distruzione appare ormai imminente, e cioè si racconta nel capitolo 21 di una missione che viene inviata da parte del re Zidkia al profeta, una missione a cui partecipano un certo funzionario Pashur, che non era omonimo, ma un altro personaggio, non era quello di cui si parlava nel capitolo precedente. Cioè, con questo Pashur, insieme al sacerdote Zefania, vengono inviati al profeta, capiscono che le cose veramente hanno preso una piega che appare ormai quasi irreversibile, come estrema risorsa. Allora si rivolgono al profeta chiedendogli di intercedere presso il Signore, perché direbbe Nabucodonosor ormai è prossimo a Gerusalemme, ci fa guerra, forse il Signore ancora può fare qualche cosa per la nostra salvezza. Ma il profeta risponde che non c'è più niente, a quanto pare non c'era più possibilità di salvezza, viene ribadita la sorte ormai imminente. In realtà, dice il profeta, l'unica, c'è una possibilità di salvezza, ma non è la salvezza della città, è la salvezza per coloro che si arrenderanno, in sostanza. Al verso 8 dice: io pongo davanti a voi la via della vita e la via della morte. C'è una qual è l'unica possibilità di salvezza? Non è per quelli che rimarranno in questa città, che moriranno di spada, di fame, di pestilenza, ma chi ne uscirà, chi si arrenderà ai Caldei, potrà vivere e praticamente avrà l'unica cosa che potrà salvare, appunto, la sua vita. C'è ancora un richiamo estremo, dice: quale sarebbe forse l'unica possibilità di salvezza? Dice: sul piano militare non c'è alcuna possibilità, il destino è quello della distruzione, e sul piano militare l'unica possibilità di salvezza sarà per chi si arrenderà al re nemico. Sul piano del comportamento c'è un estremo richiamo a tornare a un comportamento di giustizia, e dice: esercitate la giustizia fin dal mattino, liberate il defraudato dalla mano dell'oppressore, affinché il mio sdegno non divampi come fuoco, sicché nessuno potrà estinguerlo per la malvagità delle vostre azioni. Cioè, nel testo ebraico dice dinu la boker mishpat, cioè esercitate la giustizia fin dal mattino, boker, può essere allora interpretato, dice, prima voi giudici che dovreste occuparvi di garantire la giustizia per coloro che sono oppressi, per coloro che sono defraudati, che sono vittime, per esempio il lavoratore che non riceve il salario per il proprio lavoro, il povero che viene sfruttato, e voi giudici la bocca al mattino, prima di dedicarvi poi ai vostri affari privati, andate a pranzo e trascurate quelli che sono i vostri doveri, che la Torah più e più volte ribadisce il dovere di proteggere, di garantire il diritto dei più deboli, del povero, del lavoratore, e di coloro che per la condizione di particolare debolezza rischiano appunto di essere oggetto di sfruttamento e di sopraffazione. Dice: al mattino quindi può voler dire propriamente al mattino, prima di pensare ai vostri affari, pensate a quello che dovreste fare come giudici, oppure può essere, diciamo, anche un'espressione idiomatica al mattino per dire giorno per giorno dovreste occuparvi della giustizia, invece voi non ve ne occupate, lo trascurate in maniera sistematica. O ancora c'è chi spiega al mattino è il tempo dell'alba, della luce, finché ancora c'è luce, prima che scenda l'oscurità su Gerusalemme, che l'oscurità, e quindi l'alba rappresenta appunto il tempo in cui c'è ancora un tempo di speranza. Se voi tornaste a occuparvi effettivamente a garantire la giustizia e a proteggere i più deboli, forse ci sarebbe ancora una speranza per Gerusalemme, però l'impressione appunto è quello che poi i fatti confermeranno, che non c'era disponibilità a raccogliere questo estremo richiamo del profeta, e quindi la sorte di Gerusalemme, la sorte del santuario, la sorte della popolazione appare ormai segnata. E concludo qui questa conversazione, a Dio piacendo ci incontreremo nuovamente nell'affrontare i prossimi argomenti del testo di Geremia. Grazie a tutti, Shalom.